generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, inizia sempre da Generazione Urrà la nostra settimana, una settimana che per la Juventus chiaramente è tutta dedicata al mercato, visto che la stagione ufficiale è terminata ormai 10 giorni fa dopo l'eliminazione dalla Champions League, mentre invece si continua a giocare e come in altri campi. Per esempio ieri è finita purtroppo anche l'avventura della primavera, eliminata in Youth League dal Real Madrid. Si continua a giocare in Champions League ed Europa League. L'Inter gioca questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, un posto nella finale contro il Siviglia, mentre in settimana abbiamo assistito anche a un ulteriore passaggio di turno del Lione, la squadra che proprio ha eliminato la Juventus, che ha fatto fuori anche il Manchester City. Questo chiaramente non cambia di una virgola la stagione bianconera, che purtroppo è terminata al termine di quel doppio scontro contro il Lione. Abbiamo pagato a caro prezzo soprattutto la sconfitta dell'andata, però intanto la squadra di Garcia si è tolta la grande soddisfazione di eliminare anche il Manchester City, che è una squadra che era una a questo punto delle favorite, visto quante erano rimaste in lizza. Do subito un saluto a Manuel Moroni, che oggi mi fa compagnia dalla regia, e attendo da lui un segnale se il primo ospite è già in onda. Sì, lo chiamiamo, ci mettiamo subito in contatto con lui, perché per restare con noi, diciamo che si è fatto la levataccia, non è andato a dormire. Specifichiamo che non è uno degli ultimi che hanno avuto il piacere di frequentare le discoteche, visto che notizia di ieri, da oggi non riapriranno più causa Covid, ma è ancora sveglio, perché a casa sua è appena scattato il nuovo giorno, il lunedì 17, perché ci siamo collegati direttamente con gli Stati Uniti, con la California, con Los Angeles, e do quindi il mio saluto a Matteo Rubinato. Ciao Matteo, come stai?
Ciao Fabio, buongiorno, buonanotte, non lo so cosa devo dirvi, però è un piacere essere qui con voi.
Immagino che avrai la famiglia a dormire, quindi non ti facciamo urlare, sennò che poi rischiamo crisi familiari.
No, io di no, mi sono messo in un angolo, tutto quieto, e niente, mi fa piacere essere qui, ed è un piacere essere qui con voi, ecco.
Matteo, che domenica è stata lì negli Stati Uniti? Perché sappiamo caldissima, ecco.
Caldissima, da ieri è arrivata un'onda di calura, diciamo, tropicale, ok, che capita anche qui. Beh, oddio, io abito a Los Angeles, quindi è abbastanza normale, cioè il clima qui è bello tutto l'anno, diciamo, ok, però diciamo che quelle 2 settimane all'anno che patiamo anche noi il caldo, proprio che dobbiamo stare con l'aria condizionata a palla, perché altrimenti è insopportabile. Guarda, ieri abbiamo provato a fare una partitina a calcio, ok, però è stata una cosa invivibile, quindi abbiamo smesso e ci siamo dedicati alla Champions League ieri.
Ecco, allora sulla tua pelle hai provato cosa vuol dire il calcio d'agosto, quello che hanno provato tutte le squadre in queste ultime settimane.
Sì, guarda, è incredibile, perché qui sinceramente io mi sono trasferito qui negli Stati Uniti 4 anni fa, e l'attenzione che c'è per il calcio qui è paurosa, fa paura. Cioè, io mi sono trasferito qui da appassionato di football americano e sono arrivato qui e sono tornato ad essere una super appassionata di calcio, cosa che ero prima, ma adesso sono tornato a quasi essere una malattia. Ecco, qui però il calcio è seguitissimo ed è impressionante tutto questo.
Eh sì, sta prendendo sempre più piede, probabilmente sempre più, magari in quelle zone dove c'è un'alta incidenza di abitanti spagnoleggianti, diciamo così, di lingua spagnola.
Esatto, guarda, la zona dove abito io, soprattutto la California del Sud, poi tra l'altro è tantissimi messicani e centro e sudamericani, insomma, qui il calcio la fa da padrone, ecco, diciamolo tranquillamente. Poi ovviamente le squadre più seguite sono Barcellona, Real Madrid, Manchester United, la Juve dal dopo Ronaldo ha cominciato a avere il suo seguito, diciamo. Però per dirti, c'è ancora tanta gente che a cui piace il Milan per il discorso di Ronaldinho, Kakà, ecco, quindi.
Matteo, veniamo a te, hai detto che ti sei trasferito da qualche anno, raccontaci un po' di te, poi spiegheremo ai nostri amici il motivo della chiamata, perché ti abbiamo chiamato questa mattinata italiana e notturna da voi.
Guarda, è semplicissimo, io mi sono trasferito negli Stati Uniti perché mia moglie è americana. Quindi dopo 6 anni di matrimonio e la nascita del bambino abbiamo deciso di trasferirci qui soprattutto in un futuro, sperando che fosse la scelta migliore per il bambino, ecco. Quindi sì, la scelta è stata semplicissima, e tra volete, banale, però per dare una, forse un futuro più semplice alla nostra figlia, non lo so, qui diciamo che c'è ancora spazio per inventarsi, per fare se una voglia, quindi per il momento non ci lamentiamo e rimpianti non ne ho, ecco, diciamo, ecco.
Allora veniamo al legame con la Juventus, dicevi che magari lo seguivi un po' meno di quanto lo segui adesso, però com'è cambiato da prima a dopo?
No, guarda, io sono nato juventino anche perché sinceramente non ho avuto facoltà di scelte, perché se volevo mangiare e dormire, ecco, a casa mia dovevo essere juventino, quindi sono malato di Juve da sempre, poi dal dopo Calciopoli un po', non dico che mi era passata, perché comunque la continuavo a seguire sempre con passione, però un po' la passione verso lo sport calcio era un po' scemata, diciamo, e poi adesso è rinata, poi sinceramente non è mai morta, però mentre prima io della Juve, penso, io ho 42 anni, penso della Juve possa contare nelle dita di una mano le partite della Juve che non ho visto, amichevoli comprese, e da quando è tornato qui è stato, ecco, andando fuori con gente a cui parlo solo di calcio, sono tornato un po' un gioco forza a parlare solo di quello, ecco, tutto qui. Poi è stata un po' una sorpresa, nel senso che essere qui e non trovarmi a parlare di baseball, basket o football americano, e trovarmi a parlare di calcio con gente che mi capisce, ed è incredibile. Guarda, io ho conosciuto gente qui, juventini, per dire, che hanno, che si ricordano giocatori che facevo fatica a ricordarmi, per dirti, faccio un nome a caso, per dirti, negli anni post calciopoli, forse pre calciopoli, si parlava di un interesse per la Juve, no, e quando è arrivato, ti ricordi, Knezevic, la
sì,
Juve, che ha fatto forse
Livorno,
uno o due,
sì,
esatto, e in quel periodo lì si pensava che dovesse arrivare il centrale iraniano che aveva il Perugia, non mi ricordo il nome, adesso non mi ricordo il nome, cioè cose che io non mi ricordavo, e loro mi hanno fatto ricordare questo evento qui, e hanno detto, mamma mia, come fate a ricordare questa cosa qua, una cosa pazzesca proprio.
Eh sì. Matteo, dall'accento direi che non sei torinese, però la Juve riuscivi a seguire lo stesso, cioè riuscivi a venire a Torino, nel senso, a vederla.
Guarda, io a Torino ci sono venuto, penso, 9-10 volte. La prima volta che sono venuto a Torino a vederla è stata il Juve-Nantes, la semifinale di Champions League del 96. Poi sono venuto, diciamo, tutte le semifinali di Champions le ho viste. Più per dirti, mi ricordo le Juventus Manchester 1-0 quello di Boxic, uno Juventus Fiorentina 1-0 dell'anno che poi abbiamo perso lo scudetto a Perugia, e io mi ricordo Juventus Olympiacos 2-1 l'anno che della semifinale con Manchester che abbiamo perso poi 3-2 e poi sono riuscito ad intervenire l'anno scorso per Juventus Atletico Madrid, che è stata ho deciso di tornare in Italia e avevo deciso di fare come regalo a mio papà di andare a Torino a fare il weekend insieme, andare a vedere la partita perché non eravamo ancora stati allo stadio, e è stata una cosa un tre giorni incredibili, perché intanto ho scoperto Torino che avevo visto in gita alle superiori e l'ho trovata molto cambiata e bellissima, sinceramente proprio bellissima, e poi lo stadio proprio una concezione quasi americana, voglio dire, e la partita che poi è stata una cosa dell'altro mondo, perché dopo la partita dell'andata io avevo zero speranze, e la partita a vedere mio papà che saltava e agitava la bandiera è stata una cosa proprio incredibile proprio.
Matteo, hai detto l'altro mondo, ma tu veramente ci vivi nell'altro mondo, nel senso dall'altra parte del mondo, e nonostante che tu sia a migliaia di chilometri ho scoperto essere un punto di riferimento, perché tu oggi sei qui ospite a Generazione Urrà dopo che in due puntate di Generazione Urrà sei stato nominato, quindi era scontato chi dovessi chiamarti nell'ordine. Prima ti aveva nominato Andrea Brunetti, che adesso è a San Diego, perché mi ha detto, quando sono arrivato a Los Angeles Matteo mi ha introdotto nel mondo Juve, e quindi devo a lui.
Allora, io sì. Allora io mi sono trasferito qui 4 anni fa, poi è coincisa con la cavalcata che siamo arrivati a Cardiff, e io mi ricordo proprio prima della finale di Cardiff, ho detto, cavolo, ma ci deve essere qualcosa della Juve qui a Los Angeles, perché comunque, insomma, la comunità italiana c'è, questo e quell'altro. Ho cercato il Juve Club. Non c'era uno Juve Club, c'era un gruppo di ragazzi, ok? E, che tra l'altro è nato un gruppo di ragazzi che va avanti dal 2010 se non sbaglio, ok, e mi sono messo in contatto. La finale non l'ho vista con loro, anche se loro hanno avuto, fatto un bellissimo evento sponsorizzato da Jeep, se si può dire. e niente, poi praticamente l'anno dopo ci siamo messi insieme e abbiamo creato il club, proprio detta proprio, e in un anno siamo riusciti a renderlo ufficiale. E niente, quindi adesso abbiamo appena fatto le nuove iscrizioni per quanto riguarda la nuova stagione, che speriamo essere più normale della passata, insomma, voglio dire, perché comunque, e poi ti ripeto, stiamo crescendo abbastanza negli ultimi 2 anni, avendo poi Del Piero con il suo ristorante qui è anche un bello specchietto per le allodole, perché comunque, ripeto, io ho appena avuto un'amica che mi ha dato le foto, che è andato a mangiare nel suo ristorante ed è vero lì con la famiglia, e quindi è sempre una fa da bel richiamo. Ho visto quando ho visto la finale di Coppa Italia, l'ho vista al ristorante suo, perché comunque stiamo avendo un accordo con loro per fare i watch party nel suo ristorante, e sì, poi ho conosciuto Andrea, perché Andrea ha creato lo Juventus Club San Diego. È vicino a me, perché tra l'altro abitiamo 1 ora e mezza di distanza, non siamo così distanti, però non siamo ancora riusciti a vederci, e spero di riuscire a fare molto, molto presto. La Juve, ti ripeto, è seguitissima qui, quest'anno le partite le facevo vedere la ESPN, ok, e facevo vedere una partita a settimana, più le altre le facevo vedere 3 su device mobile, ok, quindi tramite Chromecast. Questa cosa qua è abbastanza semplice, ma da seguire. E mentre la Champions League prima ce l'aveva il network, era TNT e TBS, mentre la fase finale è passata alla CBS. Quindi il calcio no, lo riesci a vedere, si vede dappertutto. La Premier League è seguita in maniera clamorosa, per dirti. La NBC ha un servizio clamoroso sulla Premier League, mentre la Liga la segue Bein Sport. No, ma il calcio ce n'è di tutto e di più. Di tutto e di più.
Cioè, ti ho fatto il nome di Andrea Brunetti, invece l'altro, che è proprio quello che mi ha dato l'assist, è il tuo amico Tiago Bonapace. Insieme voi gestite questo podcast Stripes dei Bianconeri Podcast, e dicevo, e con lui parlavamo come di quanto fosse veramente incredibile come un italiano trasferito a Los Angeles con un brasiliano che parla l'italiano riuscito a parlare in inglese di un podcast di una squadra che sta a Torino in Italia. È veramente incredibile il mondo come si è cambiato.
Beh, ormai si fa con il telefono, ormai si fa tutto, diciamo. Quindi io in realtà è un progetto che avevo in mente da un anno e mezzo, ok? E, tra l'altro avevo parlato con un tuo collega di questo progetto qua, che mi ha anche aiutato, perché quando è nata Red Bianconera sono riuscito a essere in contatto con Marco Spadavecchia, sì, di Terzo Tempo, e quindi mi ha dato qualche consiglio e qualche come fare, come non fare, qualcosa così. Però non sono mai riuscito a trovare una persona che mi affiancasse nel fare questa cosa, perché di news in inglese sulla Juventus in realtà c'è molto poco, non se ne trovano molte, quindi anche per neofiti o nuovi tifosi, perché se vogliono cercare news o articoli qua sulla Juve non è facile, perché ci sono un paio di podcast famosi e abbastanza grossi, diciamo, è un sito web, però per il resto non è che ci sia moltissimo. C'è qualche personaggio Twitter, ecco, che è abbastanza famoso, ok, famoso ovviamente tra gli americani, ok. Quindi ho provato un paio di persone, però non è mai andata a buon fine, e alla fine ho per caso, perché in una chat di Telegram sulla Juve ho conosciuto Tiago, e Tiago in una telefonata di 20 minuti, diciamo, siamo messi d'accordo e siamo partiti così di brutto, senza neanche provare niente, neanche fare nessuna prova, e abbiamo cominciato a fine giugno, quindi siamo freschissimi proprio, quindi siamo ancora all'inizio, abbiamo appena cominciato, cioè c'è molto entusiasmo, ci sarebbe tanto da fare, però intanto noi ci divertiamo a farlo, quindi il problema è quello, non lo sentiamo come un impegno, è un piacere di discutere di Juve, io ripeto, un italiano che vive a Los Angeles con un brasiliano che vive nel sud del Brasile, è una cosa incredibile, e in inglese uno con l'accento italiano, un altro con l'accento più brasiliano, e quindi è fantastico da questo punto di vista.
Cioè, hai detto fine giugno, quindi direi che avete avuto modo di parlare di temi è un po' straordinario, perché questa è stata una stagione assolutamente straordinaria. Dammi il tuo giudizio da tifoso, a questo punto anche addetto ai lavori.
È abbastanza, ho detto, il lavoro è una parola grossa, da tifoso volentieri te la dico. È stata abbastanza strana, pesante. Io adesso ci siamo sentiti anche un paio di settimane fa, abbiamo fatto due parole io e te. Guarda, io sinceramente spero che quest'anno la scelta di Pirlo metta d'accordo tutti e si riesca a remare nella stessa direzione, perché gli ultimi due anni secondo me sono stati molto molto pesanti dal punto di vista del tifoso, perché no, siamo arrivati ad un punto dove forse sarebbe meglio fare un passo indietro e prendere una sconfitta e ricostruire piuttosto che andare avanti, vincere, e vincere non è mai abbastanza, perché giudicare una stagione dove si è vinto uno scudetto, perché alla fine si è vinto uno scudetto, okay? e dire no, non è abbastanza, è una stagione insufficiente, lo trovo abbastanza paradossale. Quindi ovviamente la sconfitta con Lione in finale è stata pesante, l'abbiamo rivalutata sabato, l'altro giorno, per me ieri, l'abbiamo rivalutato dopo che il Lione ha fatto fuori il City, però voglio dire, io prima della partita penso che in pochi avessimo qualche speranza di andare fino in fondo, anche nel caso avessimo passato gli ottavi di finale. E io spero, non mi aspettavo che Sarri venisse esonerato, sinceramente, perché è stato un fulmine, cioè sereno, perché il sabato scorso mi sono svegliato con l'inizio di Sarri esonerato e ho fatto una corsa e mi sono trovato con Pirlo nuovo dentro la Juve. È stato, beh, ok, meglio che stia in divano la prossima volta e non faccia niente, perché spero che questa scelta di Pirlo, che sembra abbia messo insieme, tutti insieme, tifosi più che altro, addetti lavori, okay? Più che altro spero ci faccia remare nella stessa direzione, perché è invivibile, è diventato invivibile, ti ripeto. Poi questa ossessione, guarda, ho fatto un post prima su Instagram, ho detto una cosa, e se si è finiti di parlare per della Champions League, perché con Pirlo non vinceremo la Champions League, è diventata un'ossessione,
sì, ma perché per come se Marcello Lippi ne avesse vinte 12 prima di arrivare alla Juve.
Ma Marcello Lippi, che io adoro.
Punto. Ma quanti ne aveva vinte prima di arrivare alla Juve?
Quattro finali.
No, ma prima di arrivare alla Juve. Lo so, ma prima di arrivare alla Juve quante ne aveva vinte? Quindi, allora.
No, ma punto. Poi, io faccio sempre l'esempio di Lippi, che io adoro,
Infatti è un complimento che sto facendo a Marcello, quindi.
Sì, sì, ma io faccio l'esempio che ha fatto sei finali, contando la Coppa UEFA e le finali mondiali. Ne ha vinte due, ai rigori, e le uniche due dove forse era sfavorita.
Eh sì.
E soprattutto negli ultimi anni la Champions League, secondo me, è diventata una competizione che non puoi programmare, che devi essere in quel mese e mezzo, anche se a parte quest'anno, in quel mese e mezzo devi essere al top di forma, diciamo, e devi avere qualche episodio che ti vada fuori.
Vogliamo vedere come ci è arrivato il Lione lì. A Torino Bernardeschi sbaglia un gol a porta vuota, contro il City ne sbaglia uno Sterling, e questi sono gli episodi che ti cambiano una stagione. La Champions League è questa cosa qui,
assolutamente. Guarda, come è arrivato il Tottenham l'anno scorso, sì. Con un gol annullato al 92esimo al City e un gol al 92esimo di Lucas Moura, dopo che l'Ajax ha sbagliato quanti 15 gol. No, cioè, è una cosa che, ma per dirti, il Liverpool l'anno scorso ha vinto la Champions League quando Semilik al 92esimo fa il gol all'Anfield Road e non passa neanche il turno preliminare.
Sì.
È incredibile. Se il Tottenham non passa il turno preliminare, se l'Inter non si suicida contro il PSV Eindhoven, è una competizione che non puoi programmare.
Poi, Matteo,
che poi possiamo discutere.
Immaginiamo che
fino a
stai per fare una puntata del vostro podcast dedicato al mercato. Allora ti lancio un tema che ha lanciato un nostro tifoso attraverso la nostra messaggistica. Dice: quando un calciatore lascia la Juve non deve rientrare più. È stato un errore il ritorno di Bonucci, sarebbe un errore il ritorno di Pogba e di altri, no a minestre riscaldate. Sei d'accordo?
Perché per Pogba io ce l'ho ancora nel cuore. Pogba è andato via non perché voleva andare via, è andato via perché in quel momento la Juve non poteva tenerlo, e in quel momento la Juve non era quella di adesso, anche se è vero che venivamo da una finale, quella di Berlino, arrivata un po' a sorpresa per tutti quanti, io penso. Però in quel momento lì, quell'offerta dello United è quello che voleva fare, che chiedeva Pogba, la Juve non poteva dargli in quel momento lì. Io Pogba lo porterei a casa ieri, per dirti. Bonucci è un altro discorso, secondo me. Io sono su Bonucci, penso che ci sia un altro di quei grandi temi dove la tifoseria si spezza in due, vero? Io sono né da una parte né dall'altra. Bonucci è un buon giocatore, che però non è né un fenomeno, neanche un un disperato per dirti, ecco, per quanto è un buon giocatore, però con dei limiti insomma, di carattere.
Matteo, domanda d'obbligo per chi viene ospite a Generazione Urrà: un tuo ricordo di Urrà Juventus? Soprattutto credo dei tempi, vabbè,
ne vuoi?
Chiaramente nei tempi italiani, perché da quando ti sei trasferito non esiste più. E quindi...
Ma guarda, io se non li ho buttati via perché ho fatto gli scatoloni quando mi sono trasferito, devo avere delle copie, le prime due copie che avevo penso fosse degli anni 88-89, deve essere una copia ancora con la copertina non patinata, che è proprio di giornale, ok? E mi pare ci fossero Zavarov e Alenico, qualcosa del genere, se ricordo. E poi io ricordo ho fatto gli abbonamenti a partire da, se non sbaglio, dall'anno del primo scudetto Lippi, forse, perché mi ricordo che in omaggio era arrivato con l'abbonamento, se non sbaglio pagato in contrassegno da mia mamma, è arrivato il, ti ricordi quel cappellino molto americano con le due stelle, quelle, sì, le stelle grigie, e che lo davano in omaggio con chi faceva l'abbonamento annuale. Quello è stato il mio primo abbonamento a Juventus, e quindi l'ho tenuto per 4-5, se non mi ricordo quanti anni, però c'ho dei bei scatoloni lì, sì mi ricordo che è stato compagno di gioventù. Poi i poster, la camera tappezzata di poster, ok, ricordo sempre. E dopo la Juventus ricordo con piacere, è uscito un altro periodico che era Forza Juve, mi ricordo era uscito sempre, forse non so se era Collana, lo stesso editore.
È possibile, perché erano usciti due o tre giornali, uno legato più alla storia, uno più ai ragazzi. Sì,
e Juventus Immagine Storie, mi ricordo. Sì. No, la Juventus è stato compagno di anni, sì. Assolutamente.
Matteo, è stato il bello, vedi, della radio. Dicevamo prima tu fai sei a Los Angeles, un podcast con un brasiliano, adesso attraverso i messaggisti, la messaggistica ti è arrivato un saluto da Liverpool, dove c'è il nostro Massimiliano, che è un fedelissimo, e quindi ti manda i saluti. Quanto è bello, questo è il mondo globale bianco-nero, così. Matteo, siamo quasi in chiusura, ti chiedo di promuovere ancora il tuo podcast, e chi lo vuole sentire come deve fare.
Guarda, il podcast è semplicissimo, si chiama Stripes, The Bianconeri Podcast, nome tra l'altro ideato da Tiago nel giro di testo di 15 secondi proprio, che a me è piaciuto subito, e lo trovate, si trova su tutte gli aggregatori di podcast, quindi sia Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, ok? E niente, siamo sui social, Twitter, Instagram, Facebook, e chi vuole seguirci, guarda, abbiamo appena cominciato, se avete consigli è tutto ben accetto, per adesso è ancora un bel gioco, quindi speriamo di cominciare con una nuova pagina della Juve che sia bella, insomma.
Prossimo appuntamento e tema?
Io penso registreremo questa settimana sicuramente qualcosa, anche perché tra l'altro adesso è finita la nostra stagione, che non deve ancora finire la stagione, ma fra 10 giorni penso ci si raduno adesso. Io anzi sono qui che controllo le notizie prima di aspettare, che aspettavo voi, e spererei che annunciassero lo staff, sinceramente, almeno, perché è una settimana che dobbiamo perlo, è una settimana che però non abbiamo ancora lo staff, perché si parla di Bertelli, si parla di Andrea Zoli, Baronio, però ancora non ho visto niente di ufficiale, quindi non lo so, speriamo, quindi sicuramente mercato, e poi vediamo aspettative per la stagione, sicuramente.
Matteo,
anche se mercato è sempre mercato, siccome noi siamo partiti in sordina, perché non ci piace, cioè ovviamente il mercato è un catalizzatore di followers, però siamo tutti e due grandini, sia io che Tiago, quindi non è che stiamo lì per seguire il follower, per fare la notizia, abbiamo comprato Messi, per dirti arriva Guardiola insieme a Pirlo a fare il secondo, cioè è un po' così, che un po' è quello che sta succedendo in questo momento, però vabbè, ci sta anche quello, ovviamente.
Matteo Rubinato, grazie mille per aver allungato la tua giornata di Los Angeles. Tu sai che Radio Bianconera è casa tua, magari in orari un po' più consoni, verso il tardo pomeriggio, quando sei...
Io mi sveglierò fra 5 ore, alle 5.40 dovrei svegliarmi, ecco. E comincio a lavorare alle 6 mie, che sono le vostre 3 di pomeriggio, ecco. E comincerò, ascolterò come ogni giorno, Terzo Tempo, e poi Bianconero, assolutamente, mi fate compagnia. Ma poi tu non ci credi, ma Massimiliano, perché lo conosco, siamo conosciuti, ci siamo scambiati, ma io ho conosciuto un italiano, e perdonami se vado un po' lungo, che vive al nord della California, un po' sotto San Francisco, è un italiano che vive da voi da 25 anni e vi ascolta tutti i giorni che porta il pesce in giro col camion, e vi ascolta tutto e vi ascolta tutti i giorni. Ho conosciuto gente di Vancouver che vi ascolta, non avete idea la funzione sociale che voi
e allora, svolgete. E allora ti diamo un compito, procuraci i loro contatti, perché sarà un piacere per noi sentire anche le loro storie, perché poi questo è il bello. Ma è il bello delle nostre trasmissioni.
Assolutamente, ma con molto piacere, assolutamente.
Matteo, ancora grazie, a questo punto buonanotte, ci può stare.
grazie mille a voi, e a presto spero, e forza Juve.
Grazie, alla prossima, ciao Matteo. Questo significativo intervento di Matteo Rubinato da Los Angeles. Chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà, ci risentiamo tra qualche minuto dopo il TG, dopo il meteo e l'eroe in bianco nero.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Generazione Urrà.
Seconda parte di Generazione Urrà. Fabio Elena vi dà il suo saluto dagli studi di Torino. Chi è stato con noi nella prima parte ha ascoltato il collegamento Skype con Matteo Rubinato, tifoso italiano trasferitosi negli Stati Uniti a Los Angeles, quindi gli abbiamo fatto fare una levataccia, visto che siamo appena mezzanotte 40, quindi è rimasto in piedi qualche minuto in più per farci compagnia, quindi lo ringraziamo anche per questo. Nel frattempo Manuel sta cercando di mettersi in contatto con il secondo ospite di oggi. Lui è un giornalista che ha seguito per anni la Juventus, quindi parleremo con lui soprattutto di passato e anche tanto di radio, perché lui è un personaggio che la radio l'ha fatta e l'ha fatta veramente alla grande nei tempi quando la radio non era quello che conosciamo oggi, un mondo digitale, ma era, diciamo, dei tempi analogici. Adesso aspettiamo il collegamento Manuel lo sta contattando. Avete sentito anche che con Matteo abbiamo avuto modo di trattare i temi di questi giorni, in particolare l'esito delle Coppe Europee, che stanno proseguendo a sprombattuto per riuscire a portare a termine questa stagione 2019-2020, chiaramente condizionate pesantemente dal Covid. Ok, pollice alto da parte di Manuel, mi fa segno che è già collegato il mio secondo ospite, quindi do il benvenuto, e mi fa veramente molto piacere perché è un collega ma anche un amico, anche se di una generazione precedente alla mia, ma ci siamo sempre sentiti praticamente tutti una grande famiglia. Do il mio saluto a Eraldo Henrietti. Ciao Eraldo.
Ciao Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori juventini.
Mi sono permesso una presentazione così, Eraldo, perché tu hai qualche anno più di me, ma noi siamo, a parte il fatto i tanti insegnamenti che davi a noi giovani, ma noi ti abbiamo sempre visto come un amico, e quindi è un vero piacere averti qua ospite.
Mi ha fatto piacere questo invito, e soprattutto mi ha fatto piacere aver visto in questi anni crescere molti giovani, tra i quali appunto ci sei anche tu, e che poi hanno fatto anche carriera giornalistica, e quindi questo, insomma, mi ha fatto molto piacere. Qualche consiglio l'ho esternato, e quindi vedo che sono stati presi tutti quanti in modo positivo.
Chi ci segue e ti sta ascoltando, ovviamente molti ti conoscono già, sentiranno anche dalla voce quanto tu eri veramente, con la voce ci lavoravi, perché sei stato veramente uno di quelli che la radio l'ha fatta, diciamo, quando non era ancora questa cosa che stiamo facendo noi oggi, nel senso che oggi è una cosa che arriva in tutto il mondo grazie al web. Quando la facevi tu era la radio quella più nazionale, però quella veramente fatta in maniera ultra professionale.
Del resto è soltanto la voce che in qualche modo poteva aiutare l'ascoltatore, perché ascoltando in radio chiaramente tu devi cercare di far capire allo spettatore che cosa sta succedendo in quel momento sul prato verde, come sono posizionati i giocatori, qual è il clima, qual è l'atmosfera. E io ho iniziato nel lontano ormai 1976, prima in televisione, poi successivamente nelle radio libere piemontesi, e quindi insomma mi sono fatto parecchie radiocronache, ecco.
Sì, voglio solo specificare il termine, che qualcuno non la prenda male, quando intendevo come professionalità, non dico che oggi non è così, però l'impressione mia, poi anzi sicuramente tu mi puoi dare il tuo manforte, che una volta prima di andare in onda ci voleva tanto tempo, e io lo so perché ho iniziato facendo Radio Capital, e prima di riuscire ad andare in onda una volta mi ci sono passati dei mesi, perché ci voleva una certa, non dico la perfezione, ma essere molto avanti. Sei d'accordo, certo, con questo concetto, certo. Eraldo?
E poi tieni presente che ai miei tempi non esistevano i telefonini, ecco. Quindi occorreva utilizzare linee fisse e non sempre negli stadi trovavi le linee fisse, anche perché noi eravamo considerati un po' degli avventurieri, cioè la radio libera di quegli anni era vista soprattutto dalla Lega e anche da alcune società, mi ricordo in particolar modo la Sampdoria, dove non era possibile poter accedere, ecco. come radio, e quindi insomma si cercavano tutte le varie strade alternative per entrare comunque allo stadio, o in qualche modo o per farsi prestare dal collega della carta stampata il telefono, oppure addirittura ti racconto questa cosa perché è simpatica, mi è rimasta impressa per sempre, quando la Juventus andava in trasferta a Genova contro la Sampdoria, come dicevo prima, la Sampdoria non faceva entrare i giornalisti, per cui avevamo trovato, perché noi facciamo parte come Radio Centro 95 di un pool nazionale, avevamo trovato un signore che ci ospitava nell'ultimo piano di un palazzo che dava proprio sul Ferrari, e quindi tolto via l'angolo di un calcio d'angolo, adesso non ricordo più, per la sinistra, il resto si vedeva perfettamente, e quindi questo signore si era fatto un piccolo business perché ospitava domenicalmente le varie radio che arrivavano da tutta Italia e ci offriva il caffè, tu arrivavi, avevi il tuo tavolino, il tuo telefono, eccetera. Quindi una cosa che oggi come oggi, ripeto, potrebbe far sorridere tutti quanti, però allora si viveva questo clima, ed era anche, ti dirò, un clima. E qui se vogliamo poi entrare sul discorso tecnico sportivo di quello che sta succedendo adesso, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei giornalisti, come sono in qualche modo trattati dalle società, allora era tutto sì. Un'altra cosa, tutto diverso.
No, no. Se poi al campo libero, non al campo libero, Araldo, perché era uno dei temi di questa chiacchierata, come sono veramente cambiati i tempi. E io questo discorso l'ho affrontato con tanti colleghi della tua generazione, ho avuto Fabio Vergnano, Salvatore Lopresti, ho avuto Paolo Forcolini, ho avuto anche solo Vittorio Regia, che è già un po' più giovane di voi, però aveva comunque vissuto quel giornalismo lì.
Ma in effetti erano per noi, ripeto, tempi pionieristici, e per loro era tutto un altro modo di gestire i loro servizi. Cioè oggi si sta vivendo a livello di copia e incolla, cioè nel senso la conferenza stampa avviene, tu lo sai benissimo, hai lavorato tanti anni alla Juventus, quindi la conferenza stampa avviene in modo molto sistematico, cioè nel senso tu puoi porre delle domande, come le poni tu le pone il collega, ma alla fine tu scrivi esattamente ciò che scrive il collega, e quindi i giornali sportivi che allora potevano essere gestiti in modo completamente diverso, oggi sono appunto delle fotocopie uno dell'altro. E ti dirò questo, in questi anni d'oro del calcio, noi potevamo entrare nello spogliatoio, potevamo parlare con qualsiasi calciatore, sempre che il calciatore avesse voglia e volontà di parlare. Per cui capisci che il lunedì i tre giornali sportivi uscivano tutti quanti con notizie diverse, e certe volte anche magari clamorose, che poi venivano riprese da altri colleghi. Era un modo diverso di lavorare rispetto adesso.
Invece è una cosa che è cambiata, ma non ha assolutamente perso il suo fascino, Eraldo, proprio la radio, perché dicevi tu i tempi pionieristici. Quante volte, scusami il termine, hanno fatto il funerale alla radio? Dirà, tanto arriva la televisione e non si salva più, arriva internet, non si salva più, invece la radio mi sembra più viva che mai. E noi nel nostro piccolo lo vediamo, ti dico, prima di te ho avuto in collegamento un amico da Los Angeles, cose che chiaramente in altri tempi sembravano impensabili, invece oggi è così.
Assolutamente, certo. E, appunto ti raccontavo del discorso che allora non esistevano i telefonini, per cui anche nel momento in cui noi dovevamo inviare un'intervista perché eravamo in trasferta, dovevamo cercare la cabina telefonica, appoggiare il registratore al telefono, e per cui capisci che la qualità di quello che ne usciva fuori era un po' diversa rispetto ad adesso, ecco, in sostanza. Però era quello il fascino vero del calcio e del giornalismo.
Eh sì. Peraltro mi parlavi prima di trasferta, Eraldo, credo di aver trovato su qualche Urra Juventus di qualche anno fa, devo poi cercarlo meglio, qualche foto in cui eri ritratto anche tu insieme a altri giornalisti in trasferta, perché a quel punto lì era bello andare a vedere le partite in trasferta della Juve nelle coppe, ma anche perché voi facevate il vostro gruppo e avevate anche modo, ovviamente in tempi limitati, di visitare le città straniere.
Sì, infatti le trasferte di Coppa Campioni, di Coppa delle Coppe, sono diventate adesso Champions e Europa League, per noi erano anche un motivo così appunto di conoscenza di altre realtà, sia calcistiche che soprattutto anche storiche. Noi avevamo addirittura come giornalisti del gruppo Juventus organizzato la squadra. Mi ricordo Giulio Panzer, il nostro allenatore, e in trasferta andavamo a giocare in un campo il mercoledì mattina contro i giornalisti della squadra che si incontrava poi alla sera, e quindi diventava anche proprio un momento di amicizia tra colleghi che non si conoscevano, ma che nel campo, insomma, giocando si diventava amici, perché poi dopo si andava a pranzare insieme. Insomma, era tutta una cosa completamente diversa da quello che è stato fino a qualche anno fa, perché adesso anch'io sono in pensione, quindi ho lasciato un po' il discorso del giornalismo attivo, ecco, quindi, però erano tempi davvero straordinari. E su questo poi ci sarebbe da raccontare un sacco di aneddoti belli e brutti, perché il più tragico ovviamente è quello a cui io ho assistito da lì, purtroppo, il 29 maggio dell'85 con la tragedia dell'Eisel, e mentre invece l'anno prima, nell'84 maggio 84, con la finale di Coppa Coppe a Basilea, dove riuscimmo a fare la radiocronaca da un albergo, perché all'ultimo momento non c'erano i pass per poter entrare allo stadio, quindi sono anche cose così piacevoli, simpatiche e soprattutto anche tragiche, come quello dell'Israele.
Raldo, hai detto prima che hai fatto scuola, tanti consigli hanno fatto crescere tanti giovani giornalisti, uno di questi che l'hai proprio lanciato tu è il nostro direttore, quindi una battuta, un ricordo di Antonio Paolino me lo devi fare per forza.
Antonio Paolino è stato, oltre appunto ad essere un amico, è stato un ragazzo intelligente, perché si è messo a disposizione completamente della redazione, insomma, di quello che stavamo facendo, e gli avevamo assegnato il Torino, quindi magari lui forse in quel momento non gradiva, ma è comunque iniziato facendo i collegamenti dallo stadio durante gli allenamenti eccetera, attraverso RTL Piemonte, e poi è cresciuto anche lui, ed è, sono contento che oggi sia il vostro direttore, il tuo direttore.
E tante lezioni l'ha presa da te, quindi soprattutto dal punto di vista umano vediamo molto dell'Eraldo Henrietti. Eraldo, mi dici appunto che sei in pensione, fortunatamente hai sei arrivato al termine della tua carriera, ma riesci ancora a seguirlo il calcio oggi?
Sì, così? Guarda, ti dirò, non ho più voluto mettere piede in uno stadio, perché dopo 35 anni capirai anche tu che forse è meglio le partite adesso vedersele in poltrona. Diciamo che seguo ancora il calcio tout court, in modo particolare ovviamente la Juventus, però in modo molto, molto più distaccato rispetto a prima, decisamente. Anche perché, come ti ho detto, erano altri tempi, cioè noi abbiamo vissuto un calcio diverso, un calcio dove non c'era business. Il calcio allora si giocava per vincere un qualcosa, per vincere un trofeo, e ovviamente con tutto quello che poteva essere il contorno pubblicitario, economico, eccetera, eccetera, però si giocava a calcio. Oggi invece è il business che conta, e tanto lo vediamo negli stadi completamente vuoti, con delle partite che comunque in qualche modo devono essere giocate e delle partite che, ti dirò sinceramente, senza il pubblico non sono partite di calcio.
E poi soprattutto credo che in tanti anni non avrai mai assistito a due allenatori che vincono campionati esonerati nel giro di pochi mesi.
Un piccolo record. Vabbè, del resto sono scelte politiche condivisibili o meno. Io ad esempio sono dell'idea che, avendo avuto Sarri e avendolo visto soprattutto con il gioco che riusciva a portare avanti con il Napoli, forse un anno in più gliel'avrei ancora concesso, ecco. La scelta di Pirlo mi lascia molti dubbi. Pirlo, per carità, ottimo giocatore, grande personaggio, amico, però sai, fare l'allenatore così d'amblè su una squadra che ha un unico obiettivo, vincere, e soprattutto tentare di vincere la Champions, e non è facile, ha dei grossi rischi, anche se, ripeto, è stato un ottimo calciatore, ma non sempre un ottimo calciatore può diventare un ottimo allenatore, ce lo auguriamo.
Però allora a questo punto una battuta devi farmi sul Pirlo comunicatore, visto che tante conferenze stampa, tante interviste post partita gli hai visto fare, però appunto un conto è farlo da calciatore, un conto farlo da allenatore tutte le settimane prima e dopo la partita.
Sì, certo, ma questo è direi è una cosa naturale, sì. Se ho capito, perché ho la linea che è andata via per un sì. attimo. E quindi parlavi di Pirlo o parlavi di me?
No, di Pirlo, dicevo, visto che prima quando era calciatore e tu gli hai sentito fare più interviste, l'hai intervistato
sì.
tu, come lo vedi in questa veste qui, che adesso devi parlare due volte prima della partita, dopo la partita, quante volte dovevi riparlare?
Sì, soprattutto perché lui è molto telegrafico,
sì.
Nel senso che è difficile intervistare Pirlo, è stato difficilissimo, perché tu gli ponevi una domanda dove magari pensavi che lui potesse in qualche modo risponderti in modo molto più, diciamo, allargato, invece in due parole ti congedava. Sarà dura per lui, soprattutto, come dicevi giustamente, supportare il discorso delle conferenze stampa, dove ovviamente le domande arrivano da tutte le parti e una dietro l'altra. Sarà comunque una conferenza stampa, secondo me, molto breve, quella di Pirlo.
Infatti, visto che ne hai ascoltati tanti, Raldo, di allenatori della Juventus in conferenza stampa, qual è quello che dava più soddisfazione a un radiofonico a questo punto?
Trapattoni sicuramente, l'epoca in cui c'era Trapattoni, però a me è piaciuto molto Marcello Lippi. Guarda, io conservo gelosamente una serie di barzellette raccontate da Marcello, perché ogni fine, diciamo così, conferenza stampa, che poi non era una conferenza stampa, cioè praticamente c'era un gruppo di giornalisti con lui in mezzo,
sì.
e si parlava di tutto e di più, ogni tanto si faceva qualche domanda sul calcio, ma poi si poteva parlare di a 360 gradi, e quello che stupiva è che Lippi, che poteva essere magari severo, cioè dava quell'idea eccetera eccetera, alla fine si lasciava andare e ha raccontato un sacco di barzellette bellissime che io ho conservato nelle mie registrazioni.
Ci sarebbe veramente materiale allora per far uscire a questo punto un DVD, perché libri, se no bisogna riscrivere tutto. Sì, effettivamente con Marcello era effettivamente un altro personaggio che ogni tanto si trasformava quando era giustamente in clima, in tensione, perché poi era anche compito dei giornalisti mettere ogni tanto in difficoltà quando non barzellette a parte.
Fabio, puoi ripetere, perché
no,
ho perso.
No, dicevo che Marcello Lippi, che ogni tanto invece era obbligato a fare qualche risposta anche un po' polemica, perché giustamente poi quando non vinci arrivano poi domande anche un po' più scomode.
Sì, ma infatti Lippi ha sempre avuto un po' la mosca al naso, cioè nel senso che certe volte ti dava anche delle risposte che forse non ti aspettavi, ma arrivavano dal suo modo di fare, dal suo carattere. Ma bisogna, secondo me, riconoscere in Lippi comunque l'umanità. È stato un buon, diciamo, giocatore, non era assolutamente il tifoso della Juve, no? Questo lo sappiamo,
sì.
Soprattutto quando diceva mio padre si rivolta più spesso, cioè molto spesso nella tomba, perché sa quanto lui odiasse la Juventus, era un tifoso sampdoriano. Odiasse la Juventus e vedere suo figlio allenare questa squadra. E quindi, ripeto, era un personaggio che esprimeva molta umanità, anche se aveva un carattere così un po' particolare e bisognava saperlo prendere.
Eh sì.
comunque se è arrivato dove è arrivato con i traguardi che è riuscito a raggiungere, direi che insomma su Lippi non c'è altro da dire.
Infatti, Eraldo Arietti, grazie veramente per il tempo che mi hai concesso, mi ha fatto veramente ripiacere fare questa piccola rimpatriata breve. Beh, qui Radio Bianconera, sai che è casa tua, quando vuoi noi ti aspettiamo sempre, sentire voci belle come la tua è sempre un piacere per la nostra emittente.
Sicuramente Fabio, ti saluto e saluto tutti i vostri ascoltatori bianconeri e sempre forza Juve.
Grazie mille Eraldo. Con questa bella chiacchierata con Eraldo abbiamo fatto Eraldo Arietti, abbiamo fatto un tuffo nel passato, un passato che appunto magari i più giovani non conoscono, perché chiaramente i tempi, come diceva lui, è veramente incredibile. La notizia è quella che ci ha detto, questo aneddoto di Genova, dove doveva andare a vedere la partita dal balcone di casa di un signore che aveva appunto il balcone sopra il Ferrari, perché la realtà era questa qui. Qualche anno fa succedevano anche queste cose qui, soprattutto quando c'erano le prime radio libere. Eraldo è stato da questo punto di vista un precursore delle prime radio libere in Italia. Direi che con questa chiacchierata abbiamo chiuso qui la puntata di Generazione Urrà. Io vi do appuntamento la settimana prossima per la nuova puntata di questo programma, e da domani fino a venerdì insieme a Paolo Rossi per Ieri e Oggi. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.